Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è.
Buongiorno con l'edicola RWS.
Che per prima al mattino vede io.
Rubrica di riflessione e intrattenimento per condividere insieme avvenimenti, notizie e articoli dalle pagine dei giornali.
E una buona giornata a voi tutti, amiche e amici sintonizzati sulle frequenze del circuito nazionale della RWS. Un saluto come di consueto a Claudio. Buongiorno Claudio.
Buongiorno a tutti anche da parte mia. Un buongiorno ad Aderio Pellegrini che è qui alla mia sinistra.
Pastore avventista.
Contraccambio e...
Aspetta Aderio, metti il microfono.
Contraccambio e buon ascolto ai nostri ascoltatori.
E poi salutiamo Renzo Ottaviani, che dovrebbe essere in collegamento telefonico con
sì,
noi.
Sono qua, buongiorno a tutti.
In quale carcere sei, Renzo?
Diciamo perché, comunque. Non è che ha combinato qualcosa di grave.
No, diciamo che io continuo a seguire alcune persone, cioè un certo numero di persone nel carcere di Sollicciano di Firenze.
Ecco, allora abbiamo voluto avere Renzo con noi anche perché continua ancora l'eco della visita del Papa a Milano.
Poi San Vittore.
Leggeremo anche alcuni brani tratti dalla stampa di oggi che parlano di questa visita, una visita che ha compreso anche il carcere di San Vittore.
Sì.
Io ho di fronte a me da Rai News un breve articolo. Francesco ha visitato il carcere del capoluogo lombardo. E poi dice la prima tappa alle case bianche, il cardinale Scola dice il nostro dono al pontefice, 50 case a famiglie più disagiate. Ma insomma poi dice mi sento a casa, siete fratelli, queste le parole del Papa rivolte ai detenuti di San Vittore dove è arrivato a bordo della sua auto. Fin dalla programmazione del suo viaggio a Milano Francesco aveva chiesto di avere il tempo per poter parlare con il maggior numero di detenuti possibile e di poterli almeno vedere tutti e non solo una loro rappresentanza. E così è stato accontentato. Si è intrattenuto con le detenute della CAM, la casa protetta per detenute madri con bambini, e subito dopo ha visto alcuni detenuti del primo raggio e del sesto, dove si è soffermato al reparto dei reclusi protetti. Il pranzo al terzo raggio, il menù preparato dalle detenute della cooperativa Libera Cucina, interna al carcere, è stato a base di risotto e cotoletta, due piatti tipici della tradizione culinaria lombarda. Ora a parte...
Il riso allo zafferano e la cotoletta alla milanese, famosissimi. No?
I detenuti hanno anche scritto una lettera al pontefice, i nostri errori diventino pentimento. Poi magari leggiamo qualcosa di questa lettera. Però poi sentiamo quali sono le altre notizie sul giornale di oggi, ma proprio una battuta iniziale, Renzo, quanto vale una visita come questa? Quanto i detenuti sono, come dire, attenti o comunque gradiscono queste attenzioni anche mediatiche, insomma?
Sì, è importantissimo tutto questo perché li fanno sentire persone. Loro all'interno del carcere vivono una situazione tremenda, sono un numero. Quando qualcuno si interessa a loro, si sentono persone, si sentono individui che vengono presi in considerazione, sono considerati. Questo è fondamentale per la vita di queste persone.
Senti, infatti il Papa, che secondo me è un grande comunicatore, no?
Certo.
Renzo, so che ha stretto la mano a tutti quelli che erano, perché avete visto, ha fatto preparare, cioè hanno preparato proprio una specie di passamano. E lui
certo.
Si è soffermato e ha stretto la mano a tutti. Questo contatto anche fisico è importante, vero Renzo?
È importantissimo. Io proprio così, come testimonianza, posso dirti questo, che a volte quando entro in carcere, qui a Firenze sono dei lunghissimi corridoi, incrocio qualcuno dei detenuti che magari sono chiamati per fare qualche servizio e che conosco attraverso, ecco, loro si fermano, mi abbracciano e mi salutano perché loro hanno veramente questo bisogno di sentire qualcuno che li consideri. Ecco, anche il contatto fisico è importante per queste persone.
Allora, io direi, prima di tornare a parlare della visita del Papa, però diamo un'occhiata alle altre notizie, almeno le principali che troviamo sulla stampa di oggi, vero Claudio?
Sì, abbiamo la stampa di Torino, oggi in questo lunedì 27 marzo, si parte con il pugno di Putin sugli oppositori, 700 arresti, il dissidente Navalny fra i fermati nei cortei contro la corruzione. Sapete che c'è stato dopo tanto tempo tanta gente in piazza a Mosca, e appunto per questo corteo e vari cortei in altre città, anche a San Pietroburgo, contro la corruzione, perché è dilagante. Il risultato è che sono stati arrestati molti attivisti di questa cosa, e però è una reazione interessante a livello anche mondiale. E poi c'è appunto Matteo Salvini che in un'intervista invece plaude a Mosca, avete fatto bene, e poi invece Henry Kissinger, ve lo ricordate? La Realpolitik ai tempi
di Nixon.
Di Nixon, e dice bisogna comunque avere dialogo, non c'è alternativa al dialogo con la Russia. Poi c'è la situazione di Mosul, che è veramente terribile. A Mosul, in prima linea, sotto i cecchini dell'ISIS, persone che la notte, ci sono dei fiumi di persone che di notte al buio camminano per fuggire alla morte. Sembra che da un bombardamento americano purtroppo ci siano state molte vittime civili, quindi una situazione veramente devastante. Qui c'è proprio un'immagine, una foto proprio che raccapriccia sulla stampa, c'è praticamente un uniforme di un soldato con il teschio al posto
mascherato del conte, sì.
E poi c'è qualcosa che riguarda l'Italia, ci ricordiamo la nostra compagnia aerea, che era una delle più belle al mondo. Se l'Italia vuole vivere, si deve sdoppiare. Questo è un articolo di Mario Deaglio. E poi chiaramente molto spazio alla visita del Papa, dove nasce l'urlo di gioia per il Papa. C'è un articolo proprio del nostro amico di Radio Voce della Speranza, Giacomo Poretti, del trio Aldo, Giovanni e Giacomo.
Segnalerei anche un articolo interessante a pagina 6, il jihadista della porta accanto,
sì.
Marocchino espulso, allora, tra virgolette, era gentile con tutti. Tra l'altro ho letto un articolo, probabilmente l'analogo, nel Guardian, dove c'era proprio una biografia di quest'uomo che parte dal ragazzo come una persona ritenuta dai suoi compagni persona gioviale, simpatica, e poi piano piano questa lenta discesa nel piccolo crimine, in alcuni problemi con la legge, e qua ci ricolleghiamo al discorso del carcere, la radicalizzazione che quest'uomo ha in carcere nell'ultima detenzione che ha avuto alcuni anni fa. Ecco, e allora io rilancio questa domanda a Renzo.
Sì.
Renzo, le carceri possono essere pericolose, nel senso che in realtà la gente entra con dei problemi e ne esce anche peggio?
È così se queste persone non vengono seguite. Purtroppo c'è una grande carenza in questo settore. Ci sono delle persone che a volte hanno delle problematiche che vorrebbero affrontare con qualcuno che li assista e li dà una mano per superare certi problemi, ed è completamente assente questa assistenza. È carente perché, non perché non lo vogliono fare, ma perché sono pochissime le persone impiegate in questo campo per assistere io li chiamo quasi disperati, perché hanno un disperato bisogno di comunicare con qualcuno, di aprirsi con qualcuno che li ascolti e li aiuti a superare quei momenti.
Quali sono i bisogni più comuni che non vengono soddisfatti nell'ambiente carcerario, insomma?
Quello di farli sentire che sono persone.
Questo piano psicologico, ma ci sono...
Sì, ci sono molte, a volte, per esempio, io sento molte persone che avrebbero un grande desiderio di studiare, di frequentare la scuola. c'è, anche qui a Solliciano dove vado io, ci sono delle classi, però sono insufficienti, non ci sono docenti a sufficienza per poter portare avanti un programma anche con un'assistenza agli studenti che li faccia sentire partecipi di questo progetto culturale. E questo qui loro lo sentono molto. Io seguo una persona, per esempio, che sta seguendo un corso universitario. La sua disperazione è sentirsi abbandonato quando cerca qualcuno col quale confrontarsi, dice: ma io devo preparare questo esame, ho bisogno di parlare con qualcuno. E materialmente c'è una persona che lo fa, ma è sola questa persona, non può seguire tutto. Vede, sono proprio questi elementi, mi basterebbe avere un pochino più di persone, e io sono convinto che ci potrebbero anche essere dei volontari che fanno questo servizio senza pesare sulle casse dello Stato.
Allora, spieghiamo, diciamo, per chi non conosce le dinamiche all'interno del carcere, quali sono i problemi ad avere dei volontari?
Beh, lì diciamo che la burocrazia la fa da padrone in questi contesti, e per cui sarebbe estremamente complicato entrare in tutti i vari punti della burocrazia, perché poi se si è diciamo conosciuti, che si ha una certa un'organizzazione anche ben riconosciuta alle spalle, è più facile entrare. E a volte anche noi incontriamo delle persone che dice: ma io lo farei, però non riesco. Ecco, le organizzazioni probabilmente, se avessero anche un po' più di aiuto dalle istituzioni, potrebbero cercare di far entrare nel loro organico queste persone volontarie che possono aiutare.
Ecco, perché lo ricordiamo per gli ascoltatori, tu e tua moglie potete agire come volontari all'interno del carcere come ministri di culto, della Chiesa Battista. Esatto. Però appunto voi siete un'eccezione, appunto.
Poi ci sono delle associazioni, no?
Sì, infatti, ci sono anche associazioni di volontariato che qui a Firenze, per esempio, abbiamo Pantagruel, che sta svolgendo un bellissimo lavoro all'interno del carcere. Certo. Ma anche lì sono tanti volontari, hanno varie specializzazioni. A volte però ci sono delle cose molto particolari che queste persone devono affrontare, e noi, diciamo, con la nostra posizione come ministri di culto, a volte veniamo anche a conoscenza di situazioni che non possiamo trattare direttamente, allora magari cerchiamo noi, se c'è qualcuno delle varie associazioni, che si può prendere carico e cura di questa persona. Ecco.
Senti,
è importantissimo seguirle, queste persone, personalmente proprio.
Senti Renzo, ieri vedevo sul TG3 una bella rubrica sui carceri, la stanno facendo andando a visitare un po' i carceri della Toscana. Ieri hanno fatto vedere l'esperienza unica, direi, in Italia del carcere di Massa, un carcere dove alla fine viene detto è un carcere dove si realizza l'articolo della Costituzione italiana, vale a dire il recupero delle persone, la gente che lavora, ci sono tante attrezzature di vario tipo, dalla meccanica, le persone, certo, si vede, sono contente, chi fa il cuoco, insomma chi va a lavorare in aziende esterne. E la cosa bella che veniva in fondo, so che tu c'hai anche un collegamento, speriamo prossimamente di averlo, un collegamento col carcere di Massa, alla fine il risultato anche statistico è clamoroso. Quando queste persone escono, e lo hanno anche testimoniato, dice: io mi sento abbastanza, non vedo l'ora di uscire perché ho un lavoro, e quindi questo lo tranquillizza, certo. Il 95% rimane fuori, non rientra, esatto, in carcere. Al contrario, quando stava dicendo Adelio e stai dicendo anche te, le persone sono abbandonate tutto il giorno, non sanno cosa fare, si trascinano, entrano nella depressione, il 95% una volta fuori rientra in carcere.
Rientrano in carcere.
Ecco,
questo
ci colpisce, no? Perché dico, se c'è un progetto così bello, e tra l'altro ti dico l'ultima, l'ho letta proprio stamattina, molti carcerati chiedono il trasferimento a carcere di Massa.
Ci sono queste, quando vengono a conoscenza di queste realtà, chiedono il trasferimento.
Come mai non si può? È un carcere piccolo, come funziona? Le persone,
secondo me, dipende sempre, è una mia impressione personale, dipende sempre da chi è a capo di questi istituti di pena. Il carcere di Solliciano purtroppo sta attraversando un periodo un po' particolare.
Poi è andato via anche il direttore, no?
Esatto, non c'è da quando è andato via 4 anni fa l'ultimo direttore, poi c'è stato un susseguirsi di persone che andavano, venivano, cioè ci vuole una persona che rimanga lì, che si faccia carico di tutti i problemi, che entri veramente all'interno di tutto quello che è la problematica del carcere, che sia fissa lì e che segua tutto. Non può venire una persona a stare 3 giorni alla settimana, poi magari dopo 2 mesi ne arriva un'altra, è impossibile organizzare le cose in questo modo, e questo secondo me è anche uno dei problemi fondamentali di questo carcere. Solliciano è un carcere molto grande, affollato, quindi avrebbe bisogno anche di una persona estremamente competente. Speriamo, noi diciamo sempre, speriamo che il Signore guidi qualcuno e possa portarlo ad occupare questo posto così importante.
Tra l'altro, Renzo, l'importanza che per fare un lavoro in ambienti così ci vuole degli anni, quindi una persona che arriva, ci sta a poco tempo, sa che deve andare via, difficilmente appunto, riesce a entrare dentro e...
sicuramente questo anche perché io lo vedo, ci sono delle persone che non hanno niente, non hanno nessuna prospettiva. Io ho conosciuto una persona che stava per terminare la pena, che si è messa a piangere e diceva: ma io non posso uscire, perché se esco dove vado? Non posso fare niente, io tanto se esco e sono così, dopo 10 giorni sono di nuovo qua. Dice: io preferisco rimanere qui. Cioè, sentire una persona in carcere che dice queste cose ti strazia veramente.
Certo.
Sì, perché purtroppo le persone che sono in carcere sono considerate dei numeri.
Esatto.
Non
certo,
sentono
certo.
Che c'è un organismo che vuole agire nei loro confronti per restituire a loro il senso delle cose, il senso della società, il partecipare alla vita comune. Sono persone che sentono che la struttura è organizzata sotto certi aspetti per riprodurre all'interno la realtà che c'è all'esterno, cioè nell'esterno, se tu vuoi diventare qualcuno, vuoi fare qualcosa, devi manifestare prepotenza o deve manifestare alleanze e complicità, e all'interno, se tu vuoi ottenere qualche cosa, devi ruffianarti.
Certo.
Chi dirige, devi corromperti con loro, devi assecondare.
Adelio, tu stai dicendo delle cose abbastanza
forti,
sì.
È quello che si respira quando tu vai nel carcere.
Hai avuto la possibilità di fare delle esperienze,
certo,
cioè di andare come pastore.
Ho visitato per lungo tempo delle carceri, e quello che emerge è proprio questo. Sentire che la persona è in una struttura isolata. Mm. E sanno che
cioè io penso, sai, anche una cosa, Adelio, che chiaramente mettiamolo ai 5 anni che è in carcere, no? Esce fuori, c'è un altro mondo, un mondo che viaggia così velocemente, penso anche questo ti metta angoscia, perché ti esci fuori e cambia tutto, no? Cambia il traffico, cioè trovi un mondo che mette anche paura. Quindi se da dentro non è iniziato un percorso che prepara all'uscita, e quindi con dei progetti anche di perlomeno di tentativo di inserimento di lavoro, chiaramente per uno che ha già difficilmente lo trovo una persona normale, se c'è anche la fedina e non ti aiuta qualcosa, difficilmente questo può aprirsi.
Indubbiamente insomma. Quello è un grosso problema, ma quando all'interno del carcere i carcerati cominciano a sentire, dubitare che i corsi che vengono fatti sono corsi che servono più a chi è lì ad insegnare, piuttosto che per i carcerati che devono apprendere.
Questa dei corsi non è solo nel carcere, purtroppo.
E appunto, di conseguenza cosa dicono? Noi siamo utilizzati dalla struttura.
E sì, quindi a quel punto fanno le vittime, stanno anche attenti.
Allora, d'altra parte...
C'è questo pericolo, però il fatto che la cosa è avvertita più di una persona... Dove...
Renzo, c'è questa, hai vissuto anche te questa esperienza che ha vissuto Adelio?
Sì, è così, guarda, veramente. Cioè non è che uno va lì a scuola tanto perché per occupare il tempo, va a scuola perché vuole cercare di acquisire un qualcosa che poi gli serva quando esce di lì. Io ho accompagnato una volta una persona in permesso, il primo permesso che avevano dato a questa persona di 4 ore dopo 6 anni che era in carcere. Questa persona era spaventata da quello che vedeva attorno. Non vedeva l'ora di rientrare. Io, sono cose traumatiche queste. Quindi vuol dire che il carcere trasforma le persone in individui che sono al di fuori della realtà, al di fuori del mondo.
A proposito dei carcerati, leggiamo qualche riga di quello che hanno scritto a Papa Francesco in occasione della visita a Milano. Allora, i carcerati scrivono: la sua presenza è per tutti un grande segnale di speranza, ci dona forza e coraggio, restituendoci quella dignità che noi, spesso dimenticati e considerati tra gli ultimi della società, rischiamo di perdere, sprofondando nel buio e nell'angoscia della vita carceraria.
Verissimo.
Come narra la parabola del fico sterile, abbiamo bisogno di concime per tornare un giorno a dare ancora frutti. Non vogliamo essere recisi come rami secchi e poco sterili, ma avere la possibilità di rinascere e tornare, attraverso un percorso di fede e di rieducazione sociale, ad essere parte integrante del mondo esterno. Lei oggi è la nostra linfa. Sono meravigliosi l'amore e l'attenzione che lei dimostra per i detenuti, le parole e i messaggi pronunciati durante le sue visite nei vari carceri del mondo, con i quali cerca di penetrare i cuori delle genti e scuotere le coscienze dei potenti. Poi in questa lettera c'è tutta una serie di, come dire, di espressioni di fede anche in quest'uomo che è venuto a trovarli, che magari possono anche apparire, come dire, delle forzature per certi aspetti, però per loro il Papa che viene a trovarli è naturalmente un evento straordinario. Allora Renzo, io ti ringrazio, intanto ti ringraziamo per questo tuo intervento e
a
risentirci prossimamente.
Senz'altro, grazie. Io quando posso essere utile sono a disposizione. Grazie, a presto, un saluto a tutti.
Grazie.
Arrivederci.
Ecco, certo è...
il momento di un breve stacco musicale, Ci risentiamo tra un minutino più o meno, sempre con Buongiorno con l'edicola RWS.
Immagina un sogno in cui sono capace di starti più vicino di così. Tu pensa a un sentimento che sfida l'universo, che giunga in silenzio dentro te. Ti amo dal profondo del cuore e della mente, e niente è più importante di te. Questo è quello che io provo per te. Questo è quello che...
Buongiorno con l'edicola RWS. Claudio Coppini, Adelio Pellegrini.
Roberto, scusa, prima di passare all'altro tema molto interessante, vorrei concludere questa appendice con la visita del Papa a Milano, perché insieme ai carcerati è stato molto importante. Chiaramente lui è partito dagli ultimi, è stato l'incontro con le persone che vivono nelle case bianche, le cosiddette case bianche, sono delle case popolari dimenticate, con questo bel reportage: che gioia la sua visita, ma ora la politica non si scordi di noi. Lui è andato a visitare una famiglia musulmana, che poi è andato a visitare una signora di 96 anni che vive al 7° piano, dove fortunatamente, grazie alla visita del Papa, hanno riaccomodato l'ascensore e hanno pulito tutto. Quindi, e poi è andato a trovare una coppia molto bella, mi ha molto commosso, una moglie che cura il marito malato di SLA o comunque di una malattia molto grave da anni, da sola, anche qui in una situazione difficile. Quindi il Papa ha voluto prendere queste tre situazioni, ma è molto bello, Roberto, questa, che la politica, che che non succeda che poi gli ascensori rimangano bloccati. Chiaramente una persona di 97 anni al settimo piano difficilmente potrà uscire di casa.
Ecco, io invece vorrei segnalare un mio personale disagio, come evangelico forse, però appunto magari sono una persona non perfettamente obiettiva, e cioè, ecco, leggo anche sulla stampa, no, che Giacomo Poretti dice: il Papa è il vigile delle anime.
Giacomo Poretti, diciamo, è del trio Aldo, Giovanni e Giacomo.
Ecco, il Papa è il vigile delle anime, ci dice dove svoltare. Poi i carcerati dicono: lei oggi è la nostra linfa. Allora, io ho questo disagio, perché, e sono convinto che Francesco è d'accordo con me, e cioè di questa...
Proviamo a chiamarlo.
Dovremmo provare a chiamarlo.
No, ma è successo. Certo.
Vabbè, speriamo.
C'è un nostro amico disabile di Firenze, che una mattina dice: sono il Papa. Lui è rimasto...
Speriamo che riesca anche a noi.
Intanto ci ha raggiunto Giorgia, se sbaglio.
Pronto?
Sì, buongiorno.
Giorgia, scusa, sei Giorgia Massai.
Ora ti presentiamo meglio anche con l'argomento.
Intanto
che
ascolta questa cosa, però è interessante. Però,
ecco, interessi. Io dico, almeno a livello personale, no? Pur avendo una grande ammirazione per quest'uomo che sta conducendo con grande coraggio e difficoltà una chiesa che ha bisogno, come tutti, di riformarsi.
Lo dice spesso lui, vero?
Lo dice spesso. Però ecco, io dico che il vigile delle anime che ci dice dove svoltare deve essere Gesù Cristo, insomma, no? E certo, noi abbiamo dei testimoni di Gesù.
Stiamo parlando dei cristiani,
i valori che
lui rappresenta la cristianità,
sì, ma i valori che presenta sono valori che devono essere condivisi con tutti, vero? Sì. Anche i non credenti.
Sì. Però ecco, io dico, se noi abbiamo bisogno della linfa, però io credo che, anche se riconosco che abbiamo bisogno di modelli, ognuno di noi ha un bisogno di modelli, quindi non solamente i giovani, no? E io questo credo che abbiamo bisogno di profeti da questo punto di vista, ce ne sono anche troppo pochi, devo dire. Però,
a volte ci sono...
Però la capacità di dire: ok, ma... il mio punto di riferimento non lo metto nelle mani di un uomo, ma lo metto nelle mani di Dio. Io dico che questo è anche un modo, come dire, per tutelare davvero anche la nostra fede.
Sentiamo la Giorgia, sì, che ne pensa.
Adesso scusate.
Sì. No, ma penso, per esempio,
scusate il sermoncino.
A un non credente lo metto nelle mani della Costituzione, lo metto nelle mani di qualcosa, capito? Dei diritti dell'uomo. Ecco, Giorgia, il tuo pensiero.
Allora, ti trasciniamo
non te l'aspettavi, questa è la diretta, scusa.
Sì, ho ascoltato con molto interesse la vostra trasmissione, come sempre affronta dei temi importantissimi, e se mi permettete vorrei dire qualcosa anche sul discorso delle carceri, perché negli anni 90, per lavoro, quindi molto tempo fa, ma non credo che le condizioni siano migliorate e cambiate, per un giorno di lavoro mi sono occupata anche dei carceri di Solligiano.
Cioè, tu lavoravi per il sindacato?
Per il sindacato, e in realtà stavo, come dire, dalla parte delle guardie, ma
anche loro sono carcerati.
Federale, non potevo non vedere anche le condizioni e agire anche sulle condizioni dei detenuti, quindi c'era questa doppia valenza almeno nel mio operato. Vabbè, a parte questo, credo che io non voglio entrare nel vostro discorso, io non sono credente e quindi ho bisogno di tanti modelli, ma i modelli vanno da uomini e donne che appartengono a un mondo molto variegato e quindi non sono obbligatoriamente legati alla fede. Per cui non lo so se voi avete questa fortuna che dovete rispondere a Gesù, a Dio. Io rispondo alla mia coscienza, a ciò che mi è stato insegnato, a quelle che sono le regole, le leggi del rispetto degli altri, e ho come personale dettato: non fare agli altri quello che non vorresti che fosse fatto a te. Quindi da questo punto di vista credo di essere evangelica, anche pur non essendo essendo cristiana, perché battezzata ma non praticante. Detto questo, Io vorrei dire che il tema che credo che vogliamo affrontare stamani ha un comune denominatore, che è la dignità delle persone.
Allora, non abbiamo parlato ancora, anticipiamo il tema, perché il tema a cui andiamo è la legge sul fine vita, che non si muove.
Però avete parlato della SLA,
ora, però ecco, gli italiani si aspettano la legge sul fine vita, questo è...
A che pagina è?
È a pagina 13, primo piano
della stampa.
Sì. La convivenza con dolore e dubbi, mentre il DDL sul testamento biologico è fermo alla Camera, anzi ci ricordiamo che abbiamo visto una Camera deserta e ci ha molto colpito.
Cioè è ritornato ad essere fermo.
Tra l'altro bellissimi slogan: la vita è mia fino alla fine, soffrire per legge è veramente disumano. Questi sono alcuni slogan appesi.
Continua pure Giorgia.
No, dicevo, la liaison che io vedo nel tema di stamattina è la dignità della vita e il diritto alla dignità che le persone abbiamo. Questo sia che uno si trovi in carcere per avere sbagliato, sia che si trovi moribondo e senza speranza in un letto di ospedale o di casa, cioè e quindi in qualche modo il considerare le persone nella loro interezza e con i loro diritti sempre e comunque. Se partiamo da questo assunto, allora ecco che in carcere uno resta persona anche se ha sbagliato. E quindi si esce da quella, voi avete detto le cose molto giuste, però si esce da quel concetto sbagliatissimo che invece pervade la maggioranza della gente: quando sbagli devi pagare, non devi essere riabilitato, devi essere solo punito, e quindi la punizione ci sta che tu soffra e basta, e per questo non si fa la riabilitazione in carcere, non si spendono i soldi per questo, molto dipende anche da questa turnazione continua che voi avete detto dei direttori, questa, però dipende anche da un fatto culturale generale, che non si vuole riabilitare la gente.
Ecco Giorgia, a questo proposito non è solo la situazione italiana, perché questa gente che entra in galera, che entra in carcere in Inghilterra ed esce terrorista, no? Come il jihadista della porta accanto, no? Questo signore che insomma poi ha fatto la strage.
Ma non è che gli stranieri, anche se sono più avanti in certe cose, sono, in altre sono come noi, anzi sono peggio di noi, c'è la pena di morte in certi stati, negli Stati Uniti. Quindi
è un problema culturale che attraversa i paesi occidentali in
invece
generale.
Invece che dare l'opportunità di riabilitarsi, di cambiare, di reinserirsi e migliorare, si preferisce stiano lì a marcire così soffrano ciò che hanno fatto soffrire, ecco, ma non è giusto.
Non solo non è giusto, ma è pericoloso per la società,
certo,
perché poi questa gente
crea
esce
altri delinquenti.
Infatti.
È una cultura dove crea una cultura dove fermenta il male, e quindi può essere lo jihadismo, ma può essere la mafia, può essere la normale trasgressione verso, cioè la violenza, può essere tante forme, perché come qualcuno prima ha detto, se nella vita bisogna essere ganzi, forti e prepotenti, in carcere tutto questo viene moltiplicato in forma esponenziale, perché il carcere è il luogo dove le pecche tremende della vita quotidiana si moltiplicano, si amplificano, senza meno democrazia, meno regole, e dove chi è più forte comanda su chi è più e aggrega chi è più debole.
Giorgia, ti ringraziamo tanto, perché veramente ci hai dato delle sottolineature molto interessanti. Io forse su questa cosa mi è piaciuta quando lei ha detto voi rispondete a Dio, no? Io rispondo. Io credo che almeno molti di noi siano dei cristiani laici, in cui il Signore prima di tutto ci invita a essere responsabili nella propria coscienza, quindi prima essere proprio laici in questo senso, rispettosi dei diritti degli altri e dell'agire in maniera più giusta possibile. Poi chiaramente non è tanto questo, perché Dio ci guarda e ci colpisce con una saetta, insomma. Io credo siamo molto più vicini a volte di anche, io penso il mio pensiero sia molto vicino al tuo, a volte più di quanto lo sia con qualche altro fratello cristiano.
Ma c'è un pensiero, la Sacra Scrittura dice che Dio ci ha creato a sua immagine e somiglianza. Allora mi chiedo, questa coscienza che è in noi non è per caso il DNA di Dio in noi.
Bene, e con questa bella, bella
ringraziamo Giorgia, speriamo di riaverla presto. E io metterei un breve stacco musicale, Roberto, e dovremmo avere un altro ospite, che è Rosalba De Filippis. Vediamo se
intanto ricorda che questo è Buongiorno con l'edicola RWS. Grazie Giorgia, a risentirci.
Arrivederci a tutti, buona giornata.
Grazie ancora.
I can speak about the pain you know. What you say you didn't see. I can show you all my scars, you know. Once I keep inside of me, would that make it easier? Or would it be the same? I'm sorry that I cannot be as perfect as you wanted me. Just
e torniamo in diretta dagli studi RWS di Firenze con Buongiorno con l'edicola RWS. Ricordo in studio Claudio Coppini e il pastore avventista Delio Pellegrini, e in linea telefonica invitiamo Claudio a
sì, abbiamo Rosalba De Filippis, insegnante, io direi poetessa. Si dice poeta o poetessa, Rosalba?
Per me, buongiorno, innanzitutto, per me va benissimo poetessa, ma non saprei se...
E promotrice di tante comunque belle iniziative. Senti, stamani volevamo provare, abbiamo parlato di varie cose sulla stampa di stamani, tante notizie, ma ci è piaciuto che in una rubrica, L'occhio dei lettori, gli italiani che aspettano la legge sul fine vita, la convivenza con dolore, dubbi, mentre il DDL sul testamento biologico purtroppo è fermo alla Camera, chiaramente un tema che nessuno di noi può eludere, anche se molti ci provano, no?
Ecco Claudio, ti interrompo un attimo per dare proprio i titoli delle testimonianze di persone diverse fra loro a proposito di questo tema. Allora, la disabile dice: piuttosto che vivere così è meglio affrontare la morte. Poi c'è una sessantenne: sono sola, ho deciso di tenere una pistola dentro il cassetto. Un padre che dice: chiesi di porre fine al calvario di mio figlio, ora vivo tra i rimorsi. L'ateo che dice: mia madre ha lottato con la malattia 8 anni, io non l'ho dissuasa. Il diciottenne: la norma dovrebbe tutelare l'individuo e i suoi familiari. E infine una testimonianza di medici a confronto: la volontà del malato deve essere rispettata, no al suicidio assistito.
Grazie Roberto, tanti punti. Ecco, nella tua sensibilità e anche in un tuo pensiero personale, come vedi queste testimonianze?
Mi provo, tremo di fronte a una domanda del genere, perché credo che sia così difficile, come dire, abbracciare una causa così dolorosa, no? Insomma, io certamente sono a favore del rispetto assoluto della scelta della persona, perché credo che chi in questo momento vive con grande dolore una realtà del genere meriti di essere ascoltata. E poi comunque una legge, qualunque, come dire, aspetto prenda, credo sia un atto di civiltà. Io però, ecco, muovendomi nel mio ambito, penso che intorno a tutto questo forse da certi punti di vista sia giusto dire molto e confrontarsi, ma da un altro punto di vista credo ci sia bisogno di un grande silenzio, no? Io ho trovato qui una... Se volete ve la leggo, una poesia di Pablo Neruda.
Certo, certo.
Che dice proprio: chiedo silenzio, no? Perché
è un silenzio, certo non di indifferenza, ma è, ho voluto pensare a chi in un certo senso si trova davvero in questa circostanza. Se volete ve ne leggo qualche stralcio.
Penso ci faccia molto piacere, ci può aiutare molto. La poesia di solito va in profondità.
Chiedo silenzio, di Pablo Neruda. Ora lasciatemi tranquillo. Ora abituatevi senza di me. Io chiuderò gli occhi e voglio solo 5 cose. 5 radici preferite. Una è l'amore senza fine. La seconda e vedere l'autunno. Non posso vivere senza che le foglie volino e tornino a terra. La terza è il grave inverno, la pioggia che ho amato, la carezza del fuoco nel freddo silvestre. La quarta cosa è l'estate rotonda, come un'anguria. La quinta cosa sono i tuoi occhi. Amici, questo è ciò che voglio, è quasi nulla e quasi tutto. Ora, se volete andatevene, ho vissuto tanto che un giorno dovrete per forza dimenticarmi, cancellandomi dalla lavagna. Il mio cuore è stato interminabile, ma perché chiedo silenzio non crediate che io muoia, mi accade tutto il contrario, accade che sto per vivere.
E c'è il silenzio da parte di tutti.
Io ho cercato così di proporre Neruda, che io credo sia il poeta dell'inno alla vita, però è anche della consapevolezza, ecco, io questo è stato il mio contributo.
No, è interessante perché diciamo la poesia ci aiuta a capire la complessità di quello di cui stiamo provando a balbettare, no? E quindi chiaramente sono temi importanti che non possiamo eludere, ma non c'è nessuna verità già scritta e tante persone che hanno anche firmato il testamento biologico in altri momenti hanno avuto dei ripensamenti, cioè è veramente un percorso così misterioso che credo che oggi ci ha aiutato molto con queste tue parole e anche con questa poesia di Pablo Neruda.
Allora, noi siamo arrivati alla conclusione per quest'oggi del nostro buongiorno con l'edicola RWS e grazie davvero per questo intervento che, insomma, la poesia aggiunge uno spessore umano che a volte
di solito nell'ultimo quarto d'ora abbiamo la musica, no? Abbiamo una canzone,
e invece stavolta
oggi abbiamo avuto la poesia. Credo che queste cose arricchiscono molto questo.
Grazie Rosalba De Filippis.
Grazie a voi, grazie.
A
buon lavoro, buona giornata.
Credo davvero che ci aiuti, no? Un'edicola un po' particolare quella dell'RWS. Abbiamo di solito non tantissimi giornali, scegliamo degli articoli, Roberto, a volte un po', qualcuno poteva dire non avete parlato dell'incidente del tir che è andato, cioè ci sono state tante altre cose,
certo,
insomma,
notizie sono veramente tante, noi ne scegliamo alcune che ci hanno colpito. Ma insomma è ovviamente una scelta soggettiva, qualcuno direbbe arbitraria.
Diciamo anche sulla cronaca appunto di questi fatti, di solito sorvoliamo, c'è stato questo pestaggio di questo ragazzo molto che è stato ucciso.
Magari su alcuni di questi eventi torneremo a parlare.
È vero che
giorni.
Poi le altre radio, di solito la televisione, parlano molto di questi fatti di cronaca.
Allora l'appuntamento è per domani, sempre alle ore
9:28, sì, avremo il nostro inviato dall'America, dalle situazioni internazionali, Paolo Naso. Avremo in studio il pastore Giuseppe Marrazzo e altri ospiti.
Grazie a tutti, grazie a Dario Pellegrini,
grazie
Claudio Coppini, a voi tutti.
Grazie.